Caro Max, registriamo di venerdì 17.
Caro Nick, eptacaidecafobia è la paura del numero 17, numero che in particolare abbinato al giorno di venerdì è ritenuto particolarmente infausto in Italia e negli altri paesi di origine greco-latina. Se espresso in numero romano, il suo anagramma forma la parola vixi, che vuol dire il passato remoto del verbo vivere, quindi vuol dire de fatto so morto. Okay. Restando sempre ai romani, nella battaglia di Deutoburgo avvenuta nel IX secolo d.C., si scontrarono i romani con i germani di Erminio, prendendo una bastonata di proporzioni bibliche. Tanto è vero che in quella battaglia le legioni 17, 18 e 19 furono praticamente distrutte e i numeri non furono più riassegnati a nessun'altra legione. 17. Nella tradizione ellenistica, questo povero disgraziato del numero 17 ha una cattiva fama legata appunto alla matematica, perché Pitagora e i suoi seguaci lo consideravano la cifra dell'imperfezione, in quanto si trova fra il 16 e il 18, due numeri considerati la pura rappresentazione dei quadrilateri 4x4 e 3x6. Nella smorfia napoletana il numero sarebbe legato alla disgrazia. Nella Bibbia il diluvio universale inizia il 17 del secondo mese. Nei treni, negli aerei, in ospedale non esiste il posto numero 17 e nemmeno la stanza numero 17 negli alberghi. Però sono nati tra gli altri il 17 novembre. Vai. La coreografa Alessandra Celentano, Stanley Cohen, premio Nobel per la chimica, l'attore Danny DeVito, il comico Claudio Gregori, il Greg di Greg e Lillo, l'attrice Sophie Marceau, Il tempo delle mele, il generale Alfonso La Marmora, l'attrice italiana Claudia Pandolfi, lo scultore Gio Pomodoro, il regista Martin Scorsese e l'attore Carlo Verdone e l'imperatore Vespasiano.
Però.
Ricordato tra l'altro per i bagni pubblici e la tassa sul prelievo dell'urina fatta dai tintori nei bagni pubblici, in quanto l'urina si usava per la conciatura delle pelli. Al figlio Tito, che lo rimproverava, rispose con il famoso detto pecunia nolet. Compie gli anni venerdì 17, oggi 17 novembre, anche
Fabio Fabiano,
il mito della pallacanestro padovana, il decano, il maestro della pallacanestro.
Ascoltandoti mi veniva questa domanda: Max, ma quante ne sai?
Sempre una più del diavolo e una meno delle donne, come disse una ragazzina che allenavo.
Ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, Beautiful Day del gruppo YouTube, diamo il via alla quarta puntata della seconda stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, anche di venerdì 17.
E mai titolo fu più idoneo al giorno.
Signore e signori, è con noi Martino Gabaldo! Ciao Martino!
Ciao a tutti!
Benvenuto a Pick and Pod! Buongiorno, buonasera o buon pomeriggio a seconda di quando le ascoltatrici e gli ascoltatori ascolteranno questa puntata di Pick and Pod, o le altre.
Beh, intanto cominciamo da questa che sarà l'ultima...
in ordine cronologico,
poi andremo.
Non è senso che faccio fallire.
No. Non chiuderemo qua.
Gabaldo è direttore sportivo e team manager della Guerriero. Del Guerriero, adesso vediamo qual è la denominazione corretta. Comunque, lo sponsor è Guerriero, la città è Padova, UBP Petrarca, che milita in Serie B interregionale. Ma si dice Del Guerriero o della Guerriero?
Ma fantasia del pizzaiolo, nel senso che. Ognuno può chiamare come preferisce, è chiaro che Guerriero è il nostro sponsor, Petrarca è il nostro brand, e UBP è l'origine un po' di questa squadra. Una premessa ineluttabile, il mio ringraziamento per questa
grazie.
Partecipazione
grazie ineluttabile su
e altrettanto
lo dico sempre io.
Per quei 5 euro come Sanremo, no? Cioè il Fanta Podcast e anche l'imbarazzo perché avete avuto ospiti ben più importanti, quindi non capisco molto la mia presenza, ma ringrazio.
Noi sono tutti importanti
e devo ospiti. Contestare questa tua affermazione sì. Perché preparando la puntata e vedendo sì. Il curriculum, la cronistoria cioè insomma non è che hai una piccola esperienza di basket, no, cioè, anche tu cominci
ad avere i miei anni.
Comincio ad avere una certa esperienza. Poi.
E le ore di volo alle spalle. Certo. Comunque parlavamo di questa cosa dello sponsor, no? Guerriero Padova, che nel basket, come nella pallavolo, ci si riferisce spesso alle prime squadre citando lo sponsor, no? Si dice, l'Armani, la Segafredo, mentre nel calcio, ad esempio, questa cosa, nonostante sponsor illustri siano stati e siano tuttora sulle maglie delle squadre di calcio, nessuno ha mai detto, non so, Sony piuttosto che Tamoil o chi c'è adesso, Lete, la Lete vince, sbanca e vince lo scudetto, non so neanche se
no,
Napoli.
Va bene così che ci differenzia dal calcio molto meglio.
No, ma era per dire che siamo sport più poveri, la pallavolo e il basket, quindi dobbiamo forse rendere
dare
conto
più evidenza.
Agli sponsor. O forse riusciamo a dare maggiore visibilità ai brand, quindi venite a sponsorizzare la pallacanestro perché siamo più bravi.
Quando c'è il sole sei più ottimista.
Esatto, sì, bicchiere mezzo pieno.
Comunque, poi, effettivamente, dimmi.
No, il calcio brilla di luce propria, sì. Soprattutto da noi, quindi probabilmente l'aiuto del brand sponsor...
No, diciamo ci che serve. Ci sono stati casi illustri nella pallacanestro in cui lo sponsor proprietario, eccetera, se mi viene in mente Snyder o Udine, per dirne una, sì, cioè, la Snyder o non so se è la palla al cesto amatori Udine, senti che citazione la palla al cesto che ti faccio. Comunque,
no, vabbè, c'era anche, allora a questo punto andiamo nella storia, Simmental e Ignis.
Sì, cioè. Assolutamente, Ignis poi...
Ma pure Scavolini.
Scavolini è un altro brand
sì.
Che
ha sì.
Bei tempi.
Esatto, allora Martino Gabaldo, abbiamo detto direttore sportivo e team manager dell'UBP Petrarca Padova. La Guerriero ha giocato domenica scorsa 12 novembre a Murano contro la Virtus Murano, uscendo vittoriosa per 87-71. Martino, che gara è stata? La prima vittoria in trasferta dell'anno?
Prima vittoria in trasferta dell'anno, prima trasferta in vaporetto, quindi l'abbiamo bagnata in tutti i sensi questa trasferta. No, è stata una partita abbastanza strana, tre partite in una, nel senso che siamo riusciti a staccare, a prendere un margine apparentemente rassicurante in tre momenti diversi della partita. Murano però... ha lottato molto, tra gli altri anche l'ex Bolpin, che
certo,
ci ha dato fastidio, come si suol dire, nel senso ha fatto una buona partita, e sono riusciti a ricucire anche un gap importante, siamo stati più 16, soprattutto sul finire del terzo quarto, e complici due difese così, una palla persa e due tiri da tre che sono arrivati, dei quali uno sulla sirena, hanno ricucito fino a meno 6 in apertura di quarto periodo, arrivati anche meno 2. Poi devo dire che abbiamo saputo reagire bene a questa situazione, portandoci sopra, e poi anche devo dire il finale con uno scarto un po' eccessivo, visto questo andamento un po' a fisarmonica della partita. Una buona prova, soprattutto perché una situazione un po' simile l'avevamo pagata a San Bonifacio, dove partita già vinta, l'abbiamo un po' buttata via, come ho già detto, comunque merito di San Bonifacio che ha lottato proprio fino all'ultimo secondo, però non abbiamo saputo gestire in quella circostanza un vantaggio di 8 punti a un minuto e mezzo, un minuto circa e mezzo alla fine, cosa che invece abbiamo saputo fare qui a Murano, e questo è un po' l'indice della natura, un po' della nostra squadra, la squadra giovane, quindi ha bisogno di trovare anche attraverso queste esperienze, equilibri e possibilità di crescita.
A Murano comunque con un'assenza importante per infortunio rimediato in settimana, la settimana precedente alla gara, del centro spagnolo Valeras.
Esatto, lo straniero, dai, ci piace dire che insomma abbiamo lo straniero. Avi, ragazzo d'oro peraltro, che si sta impegnando moltissimo, purtroppo si è scavigliato il giovedì precedente la partita, quindi non è riuscito ad essere presente. Giocatore molto importante per i nostri equilibri, soprattutto appunto dentro l'area, dove praticamente ogni partita fattura una doppia-doppia, quindi Ari è uno di quei giocatori non molto appariscenti, perché non fa magari giocate particolarmente eclatanti, ma è costante, fa sempre il suo contributo da una parte e dall'altra.
Un giocatore di sostanza.
Sicuramente sì, è stata una bella scoperta, l'abbiamo cercato, ho preso tante informazioni su di lui. Quindi giocatore che ti viene a mancare in una trasferta di questo tipo, dopo due sconfitte,
certo,
sicuramente
trasferta poteva creare all'inizio un po' più di...
Ha creato all'inizio.
Un po' di disequilibrio.
Però devo dire, sono usciti un po' il gruppo, un po' tutti, anche il buon Mamadou Dia è riuscito a ricavarsi buoni minuti e a giocarseli bene, perché comunque è stato importante soprattutto al rimbalzo e in fase di intimidazione al centro dell'area.
87 punti segnati a Murano, 93 segnati a San Bonifacio, in trasferta non mancano i punti a questa squadra.
No, non mancano i punti, devo dire che questo deriva anche dal talento, le capacità offensive della squadra, anche un po' dal modo di giocare che abbiamo, coach Augusti e anche il nostro senior assistant Ciuc Benettollo, che anche lui ci dà il suo grande contributo. Hanno impostato in base anche alle caratteristiche della squadra, molto giovane, quindi
alta
intensità, tanti possessi, ne deriva chiaramente potenzialmente, soprattutto se supportati da buone medie, tanti punti, quindi risulta anche gradevole vedere la squadra che gira in questo modo. Chiaro che bisogna fare un po' attenzione alla difesa, 93 punti a San Bonifacio, però 94 subiti. E quindi un po' di attenzione su questo, si sta lavorando molto su tanti aspetti tattici, difensivi e soprattutto sulla cosa che siamo riusciti a far bene a Murano, visto che abbiamo parlato di Murano, su capire quando effettivamente ha senso correre, quando invece giocare un po' più ragionato, creando comunque gioco, attaccando, perché spesso una squadra giovane il giocarla lunga si intende ok, smeniamola e dopodiché tra i 2-1 tiro da 9 metri oppure mi butto dentro. Ecco, questo è una cosa sulla quale stiamo lavorando molto.
In questo senso forse l'unica gara con pochi punti realizzata è stata quella domenica, ma che era a 48 ore dal finale difficile di San Bonifacio, la gara casalinga con Montebelluna, le altre tutte, anche quella casalinga contro Trieste, lo Iadran, e anche quella casalinga contro Pordenone, ma anche nella stessa vittoria allo scadere contro una delle due Bergamo, punteggi alti, quindi proprio a testimonianza di quello che dicevi tu, che comunque giocare ad alto numero di possessi ti permette di segnare tanto, ma dopo bisogna trovare anche un po' un equilibrio, e strada facendo l'obiettivo sarà quello di rendersi un po' più solidi e costanti difensivamente.
Sì, sicuramente questo. Poi sempre il fatto sulla gioventù del gruppo, è chiaro che lo stimolo di andare alla retina è molto più accattivante, interessante, che lo stimolo a stare gambe basse e sedere parallelo al parquet. Quindi ci si lavora, è una questione fisica sulla quale siamo ben supportati da Pacelli, Francesco Pacelli, Andrea Saggiorato, ma poi ne parleremo, ma quindi insomma è un lavoro che va coltivato soprattutto anche a livello mentale, perché di sacrificio e di predisposizione a fare qualcosa soprattutto per la squadra, perché la difesa poi è di squadra.
Assolutamente.
Alla luce di questo successo, la classifica vi vede con 4 vittorie e 4 sconfitte in settima posizione. È un campionato che tra l'altro nessuno ha storia di questo campionato, perché è proprio una categoria ex novo di quest'anno, cioè puoi prendere dei riferimenti ma qualcosa di specifico non c'è. Un tuo commento su questo avvio di stagione bianconero, era quello che vi aspettavate?
Anche alla luce della classifica attuale, che è molto corta, va detto.
Beh, devo dire che avete detto tutti e due la parola luce. Io vorrei essere un po' più abbagliato da questa luce, no? Nel senso che, scherzi a parte, insomma, sì.
È un novembre, diciamo che sembra settembre,
esatto, c'è luce. Poi mi chiamo Martino, è stato San Martino,
esatto,
speriamo che...
Esatto, novembre.
Che arrivi, ecco. Comunque, a parte questo, sicuramente... non è male questo inizio, qualcosina in più ci aspettavamo. Devo dire che magari quelli che conoscono un po' meno la nostra squadra, sapendo la nostra provenienza appunto dalla Serie B unica l'anno scorso, penso un po' l'aspettativa era della squadra ammazza campionato o comunque essere sicuramente tra il primo e il secondo posto. Ora, non siamo sicuramente all'ammazza campionato e non siamo neanche al settimo posto. Secondo me, come abbiamo già detto poco fa, la squadra deve crescere, sta crescendo. La cosa bella, della quale sono orgoglioso, sono fiducioso, è che questo gruppo ha un potenziale veramente importante, enorme, che potrà esprimere durante il corso del campionato. Poi è un campionato nuovo, come ha detto Massimo, cioè non si fa fatica a decifrarlo perché non è una C, non è una B, è una cosa che è stata inserita lì in mezzo. Basti pensare che anche confrontandoci con altre società troviamo chi in questo momento sta gestendo il campionato con 3 allenamenti settimanali, chi come noi ne fa 6, qualche volta 7, quindi abbiamo un approccio un po' più da Serie B unica tipo l'anno scorso. E quindi un po' da decifrare, ci sono giocatori professionisti, ci sono dopolavoristi, quindi è un po' un ibrido, però credo che sia anche nella sua stranezza di questo inserimento di categoria interessante per società come la nostra che si stanno strutturando, organizzando magari per un domani o dopodomani per fare un salto in più, e c'è bisogno di un passaggio, di una struttura, soprattutto se guardiamo l'assetto, la struttura del campionato di Serie B1 o B nazionale, come vogliamo chiamarla, di quest'anno, si percepisce che c'è un bel salto sia dal punto di vista tecnico, organizzativo, quindi un ibrido può essere utile anche per questo motivo.
Comunque, giusto per citare la classifica, che adesso noi ne parliamo, come sapete, dal prologo venerdì 17, ma l'episodio andrà in onda giovedì 23, quindi sarà leggermente diversa. Però Pordenone, che è prima in classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, ha perso al Palaberta contro l'UBP Petrarca. Bergamo Basket 2014, che è, diciamo, secondo in classifica, pari merito con l'altra Bergamo,
ha perso
al Palaberta. Le due Bergamo devono ancora giocare, e chi hanno arriva? Giocato. Ah, hanno giocato, ok, quindi c'è un aggiornamento che ci dai?
Ha vinto Bergamo 2014, che non ha più perso dopo il tap-in di Bombardieri,
perché è partita con 2 sconfitte nelle prime 2, poi ha fatto 6 vittorie di fila, e arriva l'altra Bergamo, quindi la terza di fatto in classifica insieme a Gardone Iseo, che è la squadra dei giovani della Blu Aerobica. Ovviamente noi, quando usciremo quell'episodio, sarà già noto il risultato, però insomma, guardando anche i risultati ottenuti con le prime 2 della classe, cioè, c'è equilibrio, questa è la verità. E San Bonifacio e Trieste, che sono in fondo alla classifica, non sono squadre materasso.
Certo, no, c'è grande equilibrio, un po' tutti possono vincere o perdere con tutti, questo è un bene, un male, dipende come guardiamo, come analizziamo questa situazione. Se l'analizziamo dal punto di vista della formula del campionato, che la prima potenzialmente perda con l'ultima, non conta praticamente nulla, nel senso che si portano i risultati acquisiti a seconda della fascia per la quale si arriva, perché poi il campionato...
Guarda, noi abbiamo addirittura un prospetto che il Pro De Max, come sempre, ha stampato, perché...
E quindi hai 1-0 per farcelo stare.
Su questa Serie B interregionale a 96 squadre, con queste 4 conference, perché quando si fanno le cose complicate bisogna sempre attingere all'inglese.
Esattamente. Così in casino nessuno capisce. Esatto. Non c'è problema.
Queste 4 conference, quindi evidentemente 24 squadre, suddivise in 2 divisions a questo punto, sì, che esatto. Sono le due, insomma, nel nostro caso, da 12 squadre, girone C e D, se non ricordo male, nel caso appunto di cui stiamo parlando. Le prime 4 di ciascun, Max, correggimi se sbaglio,
fanno i play-in gold,
dal quinto all'ottavo posto di
play-in
silver, e quelle arrivate dal nono al dodicesimo posto
praticamente vanno a fare una sorta di play-out.
E poi ci saranno appunto l'incrocio con l'altra division, sempre afferente alla stessa conference, e quindi...
Ma intanto... non finisce lì.
No, non finisce lì.
Perché
vai.
Poi tra le prime otto del girone Gold, in sostanza sì, l'ultima non farà i playoff, ma la farà la prima del girone Silver.
Quindi diciamo che se una squadra dovesse conquistare in questa prima fase un quarto posto un po' anche meritato, ma senza grosse ambizioni di classifica, e dovesse spegnersi strada facendo nella seconda fase, verrà estromessa dai playoff, un po' per tenere vive quelle che finiscono nella seconda fascia Silver, come dire, perché fate la seconda fascia per conquistarvi un posto al sole ai playoff. E quindi è una cosa totalmente inedita, no Max?
Sì, con anche la formula delle promozioni abbastanza articolata, perché sono le quattro vincenti dei vari playoff
delle quattro conference
più altre due che derivano dallo spareggio delle perdenti le finali delle conference.
Cioè, quindi chi arriva lì a luglio può tirare fiato.
Secondo me giochiamo ancora a settembre, un calendario del genere.
No, però vi dico che chi ha fatto la formula è lo stesso inventore del Sudoku.
Diabolico.
Esatto.
Tra l'altro Sudoku è quel giochino che usavo anch'io per fare i calendari delle giovanili.
Sei stato tu allora a farlo?
No, io sono per le formule molto più semplici, guarda, cioè... E tutti incontrano tutti e il primo passa e l'ultimo retrocede, cioè una roba più...
Dai, vediamo che campionato sarà questo primo anno di interregionale, anche perché tagliando un po' i gironi proprio per renderli interregionali, nel girone dell'UBP Petrarca ci sono delle lombarde che non sono con le altre lombarde, che sarebbero state quasi autosufficienti, certo, per fare una conference, ma ci sono delle emiliane e non è detto che poi un girone sia stato tagliato tra virgolette in modo equilibrato anche per budget e ambizioni. L'altro division della stessa conference sembra comunque molto competitiva.
Sì, sicuramente sì. Poi credo che al di là delle battute o critiche che possono esserci su questa formula, quando vai a dividere geograficamente è sempre complicato. Cioè, non vorrei essere mai nei panni di chi deve fare queste scelte. Basti pensare all'anno scorso, la nostra formula con girone Veneto, Lombardo e siciliano e calabrese che abbiamo beccato, quindi insomma non è mai facile. È chiaro che comunque alla fine bisogna trovare un criterio e l'uniformità del livello è davvero una variabile imprevedibile, proprio perché ci sono troppi fattori che entrano in gioco in questo caso.
Sì, vediamo le divisioni in verticale di quest'anno della 2 femminile e della B nazionale.
Certo, est-ovest, che è una
è diametralmente l'opposto di quello che storicamente è sempre stato, cioè con la divisione in orizzontale.
Sì, poi in quel caso c'è non solo il livello geografico e di livello tecnico, ma anche un problema di budget, di costi, non mi c'è fare trasferte chilometriche.
Se non ricordo male... Sale questo weekend, sale contro Virtus, forse, o va Virtus a San Severo, insomma c'è strada da fare, per le padovane, per quelle del sud e viceversa. Comunque UBP Petrarca è reduce da due stagioni di successo sotto la guida di coach Fabio Volpato. Nella stagione 2021-2022 con la conquista della promozione in Serie B, vincendo il campionato di Serie C Gold, proprio nella finale contro Oderzo. Quindi la stagione successiva, cioè la stagione scorsa, di fatto, la stagione 2022-2023, con la conquista da neopromossa dell'ottavo posto di fatto in classifica. Poi appunto il cambio di campionati, la riforma dei campionati, quindi ha di fatto un po' annacquato questo risultato dell'ottavo posto, perché non era un vero e proprio playoff, ma c'era appunto questo play-in per dividere le squadre tra B nazionale e B interregionale. E proprio nel play-in non è andata bene, nel senso che Crema ha avuto la meglio e si arriva quindi alla Serie B interregionale. In queste due annate sportive che tu hai seguito da vicino, le hai seguite in ruoli differenti. Nella stagione della vittoria della Serie C Gold, quella 21-22, prima cronista e commentatore di questa vincente cavalcata della squadra che aveva ben fatto Andrea House, Campiello, Andreani, Maran e compagnia cantante o suonante. E l'anno successivo, appunto l'anno scorso, da team manager invece della squadra di Serie B, quella con Morgillo, Turel, Basile, Bianconi, Maran.
Sì, sono state tre stagioni, dai due a questo inizio, un po' diverse per quanto mi riguarda. Sicuramente l'anno della Serie C Gold con la cavalcata trionfale con un po' più di stacco, insomma, meno coinvolto perlomeno in termini di tempo, sicuramente.
Certo.
L'ho seguito come ci ho provato, insomma, come telecronista commentatore insieme a Chuck Benettollo, che sì, rientra spesso nel mio percorso cestistico la sua presenza.
Sì.
E devo dire che allora l'esperienza personale è stata divertente, nel senso che comunque si può osservare, commentare senza ansie da prestazione, no? Nel senso che
certo,
si va a commentare chiaramente con più enfasi nel momento in cui si va a vincere. È stato un campionato trionfale,
quindi spesso, quindi
sono state molto, anzi in alcuni casi ricordo partite una vittoria ampia dove anche il commento si faceva fatica, in partite dove,
terzo, quarto,
dove già magari segnata si guarda l'ora per andare in pizzeria. Però esperienza interessante, devo dire, quell'anno una squadra, come molti hanno detto, un po' illegale, nel senso una squadra molto forte, però non per questo va sottovalutato il lavoro che è stato fatto, perché comunque non basta in tutti gli sport avere la squadra più forte, e la squadra deve giocare per...
E anche il dover vincere non è banale.
Esatto, la pressione della vittoria a tutti i costi è una cosa che pesa sulle spalle. E poi,
ho citato i tre lunghi, ben fatto, Andrea Haus, Campiello e playmaker Andreani. C'era anche Eros Chinellato, che purtroppo si ruppe proprio sotto i playoff, tra l'altro.
Sì, in gara 1 dei quarti, se non sbaglio.
Riese forse?
No, Riese in semifinale contro, ci verrà in mente,
sì.
E,
Sandona?
No.
Salzano?
No. Vabbè, siamo preparati. Vabbè,
tra l'altro Eros Chinellato MVP indiscusso della regular season, perché ha fatto un campionato super. Lui se sta bene, è un giocatore di grande qualità, talento offensivo, difensivo,
insomma, non a caso è rientrato,
non a caso appunto
è stato
un ottimo innesto anche quest'anno. Quindi questo poi cavalcata, sì, in regular season, complice forse l'infortunio, probabilmente quando vai a giocare contro la squadra che deve vincere a tutti i costi, tutti tirano fuori la partita della vita o la serie playoff della vita, quindi non è stato così facile.
In finale ha trascinato la serie fino a gara 3 e all'overtime.
E all'overtime con un finale veramente
al cardiopalma,
batticuore, molto bello da vedere, probabilmente chi era in panchina l'ha vissuta diversamente, esatto, e quindi non scontato, appunto, poi sia la semifinale che la finale sono state molto partite combattute, molto bello, soprattutto quando sei tu a trionfare chiaramente alla fine, e questo così è stato.
E l'estate successiva, quella 2022, la conferma di Fabio Volpato, però poi un'inevitabile quasi rivoluzione a quel roster che è molto forte con la C-Gold, però aveva un po' di problemi anagrafici per poter raggiungere la Serie B, perché ben fatto Andrea Haus chiaramente, e anche motivazionali, magari familiari, personali, professionali. Campiello comunque l'ha fatta a Vicenza, e quindi sono arrivati appunto Morgillo, Turel, Basile, Bianconi, e quindi un mix tra...
Sì.
Professionisti e padovani, che dicevamo ha portato all'ottavo posto.
Esatto, è stata rivoluzionata la squadra, questo un po' forse complice l'esperienza di 2 anni prima, dove si è fatta la Serie B, poi finita non bene, quindi con la retrocessione, quindi si è voluto dare un po' di solidità al roster di qualità, prendendo giocatori che avessero esperienza nella categoria, e strutturando, proprio da lì parte un po' già la struttura che abbiamo anche oggi, che ereditiamo e portiamo avanti, quella di avere un approccio anche agli allenamenti più da professionisti,
sì,
diciamo,
certo.
No? Quindi con le doppie sedute giornaliere, non tutti i giorni, però comunque dando una struttura di questo tipo, ecco che giocatori che tipo ben fatto, per citarne uno, impegnati anche nel lavoro, facevano
certo,
un po' fatica a seguire questa impostazione voluta, credo giustamente,
ma l'estate 2022 Volpato porta con sé un altro cambio, cambio di colori dal biancorosso UBP, Unione Basket Padova, al bianconero Petrarca, cambio di campo di gioco dal Pala Cardan di via Savio,
Pala Savio
di via Cardan, ecco, mi sono confuso, di Mortise al Palaberta, quindi la continuità delle ultime 2 stagioni della Serie B di Volpato e della Serie B interregionale di Augusti è anche nella denominazione, nei colori, nel campo di gioco.
certo. Oltre che nella struttura degli allenamenti.
Certo, sì, sicuramente è forse la cosa più visibile là di fuori, quella del cambio di colori e del marchio che portiamo sulle canotte, cosa che però non nasce dall'anno scorso, perché comunque Petrarca è sempre stata parte del progetto UBP, quindi semplicemente si è fatta una scelta nel momento in cui anche il nome UBP, quello che voleva essere UBP, non è stato possibile farlo, e non mi addentrerei in questo ambito.
Lo faremo con altri.
Citarlo, fatelo con altri. E di questo vi ringrazio, anzi da bere. Scherzi a parte, si è scelto il brand più forte, più conosciuto, senza nulla volere agli altri brand che rimangono nelle nostre maglie e anche certo. Nell'abbigliamento staff e squadra, anche nella canotta peraltro, però insomma veicoliamo il brand Petrarca e i colori Petrarca, questo per ricordare e rilanciare un po' anche la storia, se possibile. Tra l'altro ci avviciniamo anche a un avvenimento importante per la storia del Petrarca, i 90 anni, se non ricordo male,
1934, l'anno prossimo, 2024.
Quindi questo è un cambiamento importante, ci ha portato sicuramente più visibilità e sta portando anche più partecipazione da parte delle famiglie, del pubblico che si riconoscono in questi colori, in questo brand.
Io su questo ti chiederei tre cose, così faccio come alcuni TV che dicono tre cose per prendere tempo, ma in realtà noi abbiamo tutte le ore di registrazione.
Assolutamente.
L'abbonamento è pagato.
Vai tranquillo, vai.
La prima è la presentazione di questo rebranding nella sede del Petrarca Rugby, quindi sì. Il centro sportivo Memo Geremia, con anche il lancio di quella che è stata la prima canotta vestita sì. Da Matteo Coppo, il capitano. Forse la seconda è ancora più bella, ma questo ce lo direi tu se ti piace di più quella di quest'anno o quella dell'anno prima, come primo momento di appartenenza anche alla fondazione in qualche modo Petrarca, che contempla certo. Anche altri sport. Il secondo, il derby del Palaberto dell'anno scorso tra Petrarca e Virtus, come momento oltre che per la pallacanestro padovana sì. Anche di condivisione. E il terzo punto, così, che mi viene in mente, quando abbiamo avuto Giovanni Pellecchia nostro ospite a inizio ottobre per presentare i campionati senior disputati dalle varie formazioni padovane, abbiamo detto a un certo punto con Giovanni: il direttore sportivo Martino Gabaldo è orgoglioso del fatto che 8/11 del roster siano padovani e o petrarchini, se ben ricordo.
Certo, ricordo, l'ho ascoltato. Allora, partendo dalla prima domanda, che già non mi ricordo più.
Quella sulla presentazione.
La presentazione. Allora sì, la presentazione è stata volutamente organizzata in quel luogo, perché rappresenta comunque un territorio dove opera Petrarca, avendo appunto questo nuovo brand. Era importante essere in quel luogo, e uno spazio ampio, accogliente, poteva essere ed è stato la clubhouse del Petrarca Rugby, questo proprio per dare un segnale, e quindi anche a livello istituzionale di presentazione, di come da lì in poi la squadra si sarebbe chiamata, presentata e i propri colori. Siamo riusciti, in pochi lo sanno, in quell'occasione a presentare la canotta di Coppo, insomma della squadra. È arrivato Sergio Bruzzese di corsa, era ancora calda di stampa, infatti temevo che i colori potessero colare, in realtà il numero è rimasto in piedi, e abbiamo presentato la canotta con orgoglio. Ci piace particolarmente, vuol dire, abbiamo ricevuto numerosi complimenti anche per la grafica, lo stile. C'è da dire che la canotta, appunto, bianco-nero, brand, ci sono i vari brand, UBP, Petrarca, Propace, eccetera, principalmente quello Petrarca, e sulla schiena riporta la facciata stilizzata, insomma, la facciata di Sant'Antonio, proprio per rafforzare il concetto di padovanità e quindi il fatto di essere Petrarca, Padova. Tra l'altro in quell'occasione abbiamo anche girato dei foto e video proprio in Prato della Valle, siamo andati anche con la lacrimuccia davanti al portone dell'Antonianum.
Certo.
Non l'abbiamo varcato perché
non avete visitato la Serra delle Biodiversità che sorge al posto dello storico,
bellissima peraltro, però insomma chi un po' è innamorato a prescindere dalla bandiera dello sport, della pallacanestro padovana, insomma Treppini ha sempre rappresentato qualcosa di affascinante.
Il Treppini.
Esatto, insomma, non serve aggiungere altro, no?
No.
Quindi, dicevamo quella sede perché volevamo proprio far capire che stava nascendo qualcosa di forte in collaborazione appunto col brand Petrarca. La canotta di quest'anno, per rispondere anche a questa, diciamo che è molto simile a quella dell'anno scorso, perché quell'anno scorso è piaciuto talmente tanto che abbiamo solamente fatto qualche piccolo ritocco, ma diciamo è molto simile, sempre appunto con il santo sulle spalle, che può esserci anche d'aiuto, non si sa mai.
Meglio
averceli a favore che contro i santi in paradiso.
E quindi si è confermata appunto anche in questo caso. Forse c'era una terza domanda. Il derby. Qua ti faccio io una domanda, ma intendi il derby di Supercoppa o il derby?
Supercoppa
era tendenziosa questa mia osservazione.
Con la maglia biancorossa.
Esatto, non erano ancora arrivati.
E alla Chioene Arena, certo.
Esatto. A parte quello.
Partita spumeggiante,
però insomma immagino tu ti riferissi al derby, sì, al Pala Aberta di questa nostra casa, ma non solo nostra, insomma di fatto siamo tutti in affitto, è una multiproprietà.
Sì. Multiproprietà del basket padovano.
In questo momento,
mi piace questo concetto.
La utilizzerai.
Guarda, lo metto nel libro.
E quindi, no, quello è stato un derby. Cioè, io vi dico che quando sono girato dalla panchina al momento della presentazione, c'era un po' di commozione. Un po' di commozione perché comunque tu l'hai provato anche da coach qualche anno prima. E vedere un palazzetto così gremito, così addobbato, è stato qualcosa da pelle d'oca, veramente emozionante.
Tanti giovani e meno giovani, sia petrarchini che virtussini, ma soprattutto appassionati padovani dello sport che amiamo.
Sì, è uscito di casa anche chi non veniva più al palazzetto in quell'occasione. Questa è un po' una caratteristica anche del tifoso padovano. Avere massima adesione ai grandi eventi. Massima perplessità,
partecipazione esatto. In quelli più ordinari.
No, però a parte questo, devo dire che su quello, se posso spendere qualche parola in più, sono stato molto orgoglioso, molto contento, perché insomma io ho fatto una piccola parte, ma devo dire che c'è stata molta collaborazione da parte di soprattutto la parte petrarchina. Ricordo messaggi, foto, video, videochiamate da anche in orari notturni per preparare
dress code,
coreografie, insomma sono stati distribuiti a tutti, non saprei come definirli, comunque dei
cartellini,
sì, erano di stoffa bianco neri da agitare per fare il tifo.
Ci sarà un termine francese in questo caso, no, le cose più frufru di solito sono
esatto. Oppure tu che fai sudoku sai qualche termine. E poi insomma gli striscioni calati giù dalla tribuna, modi fossa dei leoni come direbbe qualcuno, o comunque da stadio, è stato bellissimo la partecipazione. Poi il risultato finale non è stato a nostro favore, ma devo dire che in quell'occasione insomma posso essere anche non credibile, ma è passato un po' in secondo piano, nel senso che è stata veramente una festa del basket di Padova, dove c'è stato un bel tifo sia lato Petrarca che lato Virtus, rispettoso, molto partecipato, quindi è stata una bella festa davvero.
Mi ha ricordato il 76-77,
Serie B, il
due derby, al Treppini no, pieno di più, tra l'altro qualche tifoso Virtus, non facciamo nomi e cognomi, ma con i segnalatori acustici da motoscafo abbiamo fatto sospendere la partita che non si sentiva nulla, e il derby di ritorno è andato all'Arcella, pieno.
Qualcun altro ha ricordato quelli dell'89, se non sbaglio, famosi derby del biscotto di serie B2, credo fosse.
Certo.
Allora, l'ultimo, così, era sul discorso degli 8-11esimi padovani e petrarchini.
Sì, allora, diciamo, se proprio vogliamo essere precisi, 10-13esimi.
Ah, okay.
Perché fanno parte della squadra anche Daniel,
se la percentuale aumenta, sì, dovrebbe essere sì, perché
e Thomas sale, che non giocano con noi le partite, però ci danno una grande mano anche in allenamento. E quindi se noi escludiamo Cravedi, Valeiras e
Mario
Bevilacqua, diciamo tutti gli altri, chi prima chi dopo, comunque hanno gravitato nel settore giovanile del Petrarca, e questo è sicuramente motivo d'orgoglio, proprio perché, come mi piace sottolineare anche questa cosa, qualcuno dice avete fatto la squadra quest'anno in questo modo, io rispondo solitamente se vogliamo sì, abbiamo fatto la squadra, ma in realtà siamo partiti con un progetto. Quindi la cosa migliore con questa organizzazione, con questo settore giovanile che può esprimere Petrarca, era quello di cercare di valorizzare per quanto possibile. C'è da dire che sicuramente anche la B interregionale è una categoria che permette coinvolgimento magari più ampio di giovani, cosa che magari la B nazionale non avrebbe potuto essere, però sicuramente un progetto da portare avanti negli anni, possibilmente poi andando a fare qualche piccolo ritocco per avere la squadra sempre più
in effetti faccio finta di essere un addetto ai lavori, di capire di pallacanestro, l'impressione è quella che c'è un investimento, cioè nel senso che è una squadra la cui ossatura potrà restare nel tempo, facendo le inevitabili piccole variazioni che bisogna fare ogni anno, ma mi sembra si stia costruendo, cioè si percepisce il progetto dietro, cioè da fuori ti dico si percepisce, cioè si capisce che c'è un investimento sui giovani, su un'idea di continuità e non una squadra messa là per il momento. Quindi
sì, l'idea è proprio questa, mi fa piacere che tu sottolinei questo aspetto, perché appunto l'idea è questa. L'anno scorso abbiamo fatto sicuramente una buona squadra, però chiaramente vabbè, poi il cambio di categoria eccetera, però una base per una continuità non è proprio stata possibile. Quest'anno appunto il progetto prevede questo.
Lanciamo,
sì,
lanciamo la rubrica con un piccolo appunto prima.
Vai pure.
Cioè oggi è venerdì 17, quindi è il compleanno di
Fabio Fabiano,
quindi auguri a
e allora un applauso non finto in questo caso.
E sottolineo che, ricollegandomi a quanto vai detto prima, cioè ha più anni Fabio del Petrarca.
Sì,
esatto.
Quindi però mi ricordo, dai, poi lanciamo il time out di Simone Grigoletto, quando tu nella puntata estiva gli hai detto ma hai più anni del Petrarca, lui chi? Francesco?
È vero,
come
è
sempre
fantastico.
Numero uno. Vai Simone!
Amiche ed amici di Pick and Pod, come è giusto fare in un podcast sulla pallacanestro padovana, parliamo di Socrate. Il filosofo ateniese per eccellenza sosteneva che per fare il bene bisogna prima di tutto conoscere il bene. E questo è certamente vero. Tuttavia, ci capita di incontrare qualcuno, o magari quel qualcuno siamo proprio noi stesse e noi stessi, che pur sapendo qual è la cosa giusta da fare, decide di fare altrimenti. Insomma, serve anche una certa forza di volontà, una certa determinazione per raggiungere il fine buono. Per ragionare sulla questione della volontà bisognerà aspettare il magistrale intervento dei filosofi medievali della tradizione cristiana. Ed è qui che vorrei fare un'affermazione filosofica di un certo rilievo. San Tommaso d'Aquino nel XIII secolo non sapeva dell'esistenza della pallacanestro. Eppure non è proprio vero che non basta socraticamente conoscere la posizione difensiva corretta, ma bisogna anche volerla mettere in campo con determinazione. Non basta conoscere lo schema, ma bisogna anche voler fare il passaggio giusto che permette allo schema il corretto svolgimento verso il vantaggio. E molto altro si potrebbe dire. E quindi qui la prima domanda: quali sono le strategie per incrementare la forza di volontà? I nostri amati idoli dell'NBA spesso non spiccano come esempi di questa virtù. Tanti, troppi forse, appassionati sostengono che l'NBA vale la pena solo da marzo in poi. E allora l'NBA, intesa come organizzazione, per ravvivare la situazione risponde: torneo di metà stagione di matrice calcistica che vedrà l'assegnazione della NBA Cup con la finale del 9 dicembre a Las Vegas. Il nostro ospite mi scuserà, ma le domande oggi sono per forza due. quanto la formula del campionato incide sull'impegno dei giocatori.
È inevitabile parlare di Socrate in un podcast sul basket padovano.
Ma direi
che però non è il calciatore Socrates.
No.
Vabbè, così facciamo quelli un po' calciofili.
Se un giorno arriverà un giocatore brasiliano che si chiamerà Socrate e giocherà in Europa. Vabbè.
Aristoteles c'era il famoso film
sì, esatto.
L'allenatore del pallone, va bene. E quindi io sono uno di quelli che guarda l'NBA da marzo, sì. Spero che Simone non si offenda, anche se i Miami Heat stanno recuperando posizioni in classifica e stanno facendo bene proprio in questo in-season tournament, questo torneo dentro il torneo, un modo per ravvivare la prima parte della regular season NBA che nel corso degli anni ha perso un po' di appeal, un po' di fascino, ma comunque Simone proponeva un po' una... così, uno spunto di riflessione sulla formula dei campionati. Noi abbiamo parlato della formula della Serie B interregionale che è tutta nuova da scoprire, quanto anche la formula possa incidere sulla motivazione con la quale i giocatori scendono in campo. Questo 12 squadre che verranno tagliate in tre fette di quattro squadre, oltre a creare incertezza fino in fondo, che non so se fosse l'intento anche del sudokista che ha inventato la formula, però costringono gli allenatori e i giocatori a delle valutazioni di gara per gara.
Sì, forse non è l'intento, ma un effetto collaterale, diciamo.
O anche gradevole, se vuoi, no? Beh, collaterale se finisci sotto.
esatto. Collaterale lascia più aperto.
Esatto, lascia più spazio.
Allora, diciamo, per quanto riguarda l'NBA è già risposto, quindi l'inserimento di questa fase è indicativa, no? Fa riflettere.
Tu dicevi che i parquet sono bellissimi, no?
Sì, sono bellissimi, perché peraltro devo dire che magari potessimo anche noi ogni partita cambiare.
Ho visto uno grigio, uno viola, cioè, ecco, quello viola, Daniele Rubini, non c'entra.
No, lui no.
Sicuramente no. E noi potremmo farlo con linoleum cambiato ogni volta, non so, qualcosa possiamo inventarci. Perché anch'io la NBA la seguo poco, però quando si arriva ai playoff diventa interessante anche quello per me. La formula sì, sicuramente incide, se pensiamo a un campionato più classico, tradizionale, quindi con le prime 8 playoff e le altre che stanno a guardare, si fa presto a capire quale può essere l'approccio di chi magari arriva già a superare la famosa soglia salvezza, non ha ambizioni, quindi un po' si galleggia, quindi non dico falsando i risultati, però insomma con un approccio diverso sicuramente alle partite. Formule come quella nostra della B interregionale di quest'anno sicuramente ti danno un'iniezione di adrenalina ad ogni partita, nel senso che ogni risultato potenzialmente importantissimo, come può contare nulla a seconda di quello che della fascia nella quale arriverai alla fine, e solo che si
anche il singolo scontro diretto e la fatidica differenza punti,
la differenza canestri, esatto, cioè quindi in questo momento ogni partita
una sconfitta più pesante. Tu hai citato ad esempio che Murano ha perso per assurdo, forse con un disavanzo di punti che si potrebbe definire eccessivo per quanto visto nella gara. E quello ad esempio invece dal lato vostro può essere un eventuale arrivo,
sicuramente, sicuramente
avulsa eccetera, un vantaggio invece.
Questo non c'è dubbio, su questo
non si butta via neanche l'ultimo minuto.
No, non si butta via l'ultimo minuto, non si sta con la palla in mano, non si fanno convenevoli e tacche sulle spalle. Dobbiamo giocarsela sempre, quindi questo incide sicuramente, la formula fa la differenza. Su quest'anno penso all'anno scorso che insomma è ancora un po' una ferita aperta, però non parliamone più. Quindi la formula incide sulle prestazioni, sull'importanza anche di la gestione di assenze, e quindi non ti porta nel nostro caso a dover per forza cercare la vittoria a tutti i costi. Per carità, si cerca sempre, però
quindi una delle famose sedute di prestagione nelle quali si parla, invece che parlare magari di strategie e schemi, bisogna spiegare ai giocatori: ragazzi, guardate che quest'anno partecipiamo a un campionato dove la formula è cervellotica, almeno no, per assurdo bisognerebbe renderli veramente, se non lo sono, ma sicuramente la maggior parte lo sono, molto consapevoli del fatto che
i ragazzi sanno tutto, dalla formula, la classifica, le statistiche, i minuti giocati, i minuti non giocati, e quindi questo è arcinoto, e quindi su questo siamo ben tutti sul pezzo.
Io davanti, Max, ho un curriculum vitae.
Visto che lavoretto.
Non in ambito ovviamente personale, professionale, ma in ambito cestistico, incredibile. Quindi cominciamo a esplorarlo.
Posso iniziare? Oh. Che bello!
Non puoi chiedere mai a me il permesso.
No, di no. Caro Martino, quando hai iniziato a giocare e dove?
Ma allora,
e perché?
No, ma il perché è proprio centrata bravo, questa domanda.
Bravo, bravo.
Questa è una mia domanda e tu non l'avevi messo.
Sei sul pezzo, bravo, sei sul pezzo.
E non gliel'avevo suggerita, no, proprio veramente sul pezzo. No, il perché è importante perché in realtà io ho un fratello più grande che giocava già a pallacanestro quando io, non dico che odiassi la pallacanestro, ma non era il mio interesse, zero. Andavo con mio papà a vedere le sue partite
e
mi annoiavo, come spesso succede. E vi dirò ancora di più un aneddoto di un allenamento. Mio fratello ha giocato al Petrarca,
sì.
Allenato da Daniele Rubini per una stagione, credo, fratello 74, quindi sì. L'annata di Masiero, Varotto, Ciccio Bortolami, eccetera. E
Pippo Gersel anche.
Pippo Gersel però un po' più giovane,
beh,
75 okay. Credo sia, però giocava anche con i più grandi, eccetera. E ho avuto la malcapitata, spero che Coach Rubini non si ricordi, si ricorderà forse da questa cosa, che nel pallone del Trepini,
sì.
A un certo punto era sul finire dell'allenamento, io ero lì annoiato con mio padre che aspettavo, vedevo l'ora e finisse questo allenamento, e giochicchiando con un pallone, il pallone finisce in campo. E lascio
te lo ricordi anche.
Dico, solo che dico solo che Daniele ci ascolta sempre
quindi ricordo questa cosa, devo dire qualcosa deve aver detto Daniele, se non ricordo esattamente bene cosa,
diciamo che
non ha gradito però poi so che presto sempre molta attenzione, che adesso quando ci sono i bambini a bordo campo che non entrino palloni per vari motivi, però ciò nonostante un po' giochicchiavo con mio fratello, campetto, eccetera, finché all'età, io non ho fatto mini basket, all'età di terza media, mi pare, al Sant'Agostino Basket, che all'epoca esisteva, allenava, spinto da mia madre, un'amica con un figlio che giocava a basket lì, e diceva, ma sono in pochi, dai, perché non mandi anche tuo figlio, visto che è l'altro che gioca, io ho sempre abitato alla Guizza, quindi lì vicino, e allora vado in questa squadra, così, per provare, senza grandi interessi, e l'allenatore era all'epoca Claudio Antonucci. Claudio Antonucci che allenava lì e giocava con la Serie B2 all'epoca, l'LD Petrarca, numero 4, e devo dire che mi ha trasmesso passione, soprattutto perché mi ha messo a giocare pivot, nel senso che all'epoca ero forse quasi già alto come adesso, tant'è vero che forse Joe Cole lo conoscete, che poi adesso è 2 metri, adesso abita nello Utah, ha giocato anche a Mestrino, Propace, biondo,
un po' di barbetta,
eravamo più o meno alti uguali, giocava a guardia, però io pivot perché iniziavo, non ero ancora molto abile. Poi ci siamo ritrovati a giocare insieme, io giù alla
Universe,
invertendo i ruoli ovviamente. Quindi da lì è nata un po' la passione, ho cominciato la mia prima partita di squadra senior, l'ho vista al Trepini, vedendo i famosi spareggi con 100, LD 100, per andare, tant'è vero che vi dico, non conoscevo proprio nulla, che finito una partita all'overtime, con 100 in casa al Trepini, si va al secondo overtime, ma io ero convinto fosse come nel calcio, quindi fosse normale avere anche il secondo supplementare. In realtà l'abbiamo acciuffato, in quel caso mi pare un tiro da tre di Giorgio Tonzi o qualcosa del genere, e quindi da lì è nata. Poi dopo un paio d'anni lì sono arrivato al Padova Basket, dove ho messo un po' le radici per un po' di anni, giocando allievi, primo allenatore Luciano Pinausi per un anno, e poi Stefano De Nicolao con i De Nicolao poi mi sono intrecciato
anche già 17 anni. Inizi un po' a giocare con la C2, giusto? Si chiamava
esatto,
così allora.
C2, l'allenatore era Nicola Gaddi,
e sempre 18-19 inizi anche a dare una mano nel mini basket con Carlo Bettella. Esatto. E Carlo era assistente della C2 allenata da Nicola Gaddi.
Esatto, sì, Carlo.
Quindi stiamo parlando di metà anni 90.
Sì, c'era ancora l'euro.
sì, abbondantemente. Io nel curriculum che Massimo ha egregiamente preparato ricorre ben 10 volte il Padova Basket, quindi è proprio una parte sì. importante della
tua Padova Basket mi ha poi formazione. Fatto amare veramente questo sport. Ho trovato una società abbastanza strutturata per il periodo, anche ben strutturata, devo dire la verità. Ho avuto la fortuna inconsapevole in quegli anni di poter allenarmi e giocare con giocatori di grandissimo talento e esperienza del Padovano, perché giocavo con Stefano Nicolao, che poi è stato mio, appunto, mio allenatore. Certo. Ovviamente loro giocavano ben più di me. E i fratelli Munerati, Trivellato, Paolo Pinton, Lele Ruggeri.
Ma a proposito, cioè, di questi Ramini, che stai citando, tu una volta mi hai raccontato del famoso, perché adesso si parla tanto dei tornei estivi, però nel 1996 in Pronto della Valle c'è stato un evento Adidas incredibile, il torneo Streetball.
Sì, quello devo dire che me lo ricorderò per sempre, è stata una bellissima esperienza.
Secondo posto finale, tra l'altro.
Secondo posto finale, un torneo...
Stefano, giusto, di Nicolao, sì. Lele Ruggeri e proprio...
E Paolo Pintone. Sì, devo dire che ho iscritto io la squadra, mi hanno dato disponibilità, poi sono vergognati del nome che questo diciottenne ha pensato, lo Showtime Team.
invece avete dato spettacolo fino alla finale.
È stato bellissimo, 2 giorni in parte della valle, gremitissimo, sì. con la presentazione del finale con Dan Peterson da speaker e Dino Meneghin che dava 5. È stato, cioè, a me bastava quello, voglio dire, poi vincere o perdere, insomma, in quel momento non capivo niente. È stata una bellissima esperienza, persa alla finale di 2 punti contro Frattin e altri del Trevigiano. Frattin, grande tiratore, forse tu non lo ricorderai, Massimo, credo di sì.
Io sì, di nome.
E, no, è stata una bellissima esperienza, ho giocato una valanga di partite la domenica della giornata delle finali, e quindi un bellissimo ricordo.
Sì, bella... Una bella esperienza, l'antesignano del Join the Game.
Beh, se Join the Game per ragazzini, questo era proprio di un livello sì. molto molto alto. Poi è iniziata, appunto, la tua carriera tecnica, un po' già ci accennavi, ma è lunga, perché sei stato non solo al Padova Basket, ma anche alla Propace contemporaneamente, cioè allenavi e giocavi, e poi l'arrivo anche in Virtus Padova. In serie C2, assistant coach di Pierluigi De Nicolao, Carnaccini, e successivamente di nuovo Padova Basket, Propace. Insomma, raccontaci un po' come hai iniziato la tua carriera, diciamo, da tecnico, e quali sono i momenti che, o le stagioni che ricordi più volentieri, le squadre che sì. ti ha dato più soddisfazione seguire.
Appunto, ho iniziato grazie o per colpa di Carlo Bettella, che appunto all'epoca era assistente allenatore della C2 Padova Basket, mi ha chiesto una mano col mini basket i ragazzini, e ho detto vabbè, studiavo, mi guadagnavo qualcosa, facevo qualcosa che mi piaceva, e quindi ho detto dai, proviamo. E devo dire che mi è piaciuto molto, soprattutto il rapporto con i ragazzini è bellissimo. Mini basket, potendo, allenerei ancora, perché danno grandissima soddisfazione, si affezionano un sacco, e soprattutto la cosa che mi ricordo sempre è quanto si possa percepire anche il miglioramento dei ragazzini da inizio a fine stagione, quell'età lì dove normalmente si fa fatica a tenere in mano una palla e poi riescono a fare un terzo tempo. Sì. Quindi
grande soddisfazione.
Queste sono grandi soddisfazioni. Poi quell'età, chi comincia per primo a fare terzo tempo vince. Quindi, quindi un po' così. Poi devo dire che ho seguito, mi è piaciuto, ho allenato sempre mini basket e poi anche qualche scuola giovanile. La prima giovanile di un certo rilievo, Juniores, al Padova Basket. Mi ricordo la prima partita contro l'USMA nel campo di Saccolongo. Arrivo e mi trovo Ciuc Benettollo, non come allenatore, ma lui finiva l'allenamento, una partita infrasettimanale, si giocava il lunedì all'epoca, mi pare. E mi dice, cosa affetto qua? E mi faccio, sono allenatore, mi fa... accidenti, aumenta la concorrenza.
Beh, insomma, è un bel complimento, sì, insomma,
anche, cioè, io ho dato Ciuc e insomma, cosa mi sta prendendo in giro, invece, però insomma quella è stata la prima partita di un campionato un po' più serio, come poteva essere, dico, Juniors, insomma, per i più giovani, under 19, sì. Ecco. E poi insomma da lì la prima esperienza in un campionato senior è stata alla Virtus, dove Ivreo Carnaccini, all'epoca appunto allenatore della C2, e, appunto, mi ha chiesto di dargli una mano nella gestione della squadra, e devo dire che mi ha fatto molto piacere. È stato un po' un salto per me, però ho avuto anche la fortuna di avere lui, persona, coach molto, molto preparato, e quindi mi sono appassionato al ruolo. Ho cercato di dare il mio contributo, molto basso soprattutto all'epoca, però comunque sono inserito in questo contesto. Poi l'annata in quel caso non ha preso un'ottima piega, e a metà anno è arrivato Pierluigi De Nicolao, quindi ho continuato la stagione con lui. Con Picci c'è stato un grande feeling subito, sia dentro dal campo, fuori dal campo, dove insomma mi piaceva proprio il suo modo di fare pallacanestro. Già ci conoscevamo perché qualche anno prima avevo allenato Riccardo, ai lui, adesso attuale allenatore della Virtus Padova, certo. Quindi cioè, proprio un po' lì si è rafforzato un po' l'intreccio con la famiglia di Nicolao, perché appunto sono stato allenato da Stefano, poi ho giocato un po' assieme, Picci, Riccardo, quindi insomma certo. C'è stato questo intreccio molto piacevole, e con lui abbiamo fatto un paio di annate e devo dire che mi sono trovato molto bene. Ho cominciato anche a poter dare un mio contributo più importante alla causa. Ho avuto la fortuna in parallelo in Virtus di allenare l'Under 20,
sì.
E in quegli anni, altra fortuna, arrivò a campionato iniziato Toto Forrai,
sì.
E la prima partita proprio l'ha fatta con l'Under 20, ha fatto l'esordio del campo del Solesino, dove l'ho messo in campo da sesto uomo, siccome eravamo un po' sotto e gli ho detto a Toto guarda che quello si crede argentino, fagli vedere,
e lui ha fatto vedere,
lui è entrato in campo e comunque sì, insomma magari quella partita nello specifico non mi ricordo
come andò,
granché, però comunque poi Toto non serve che stia qua a dire no. Cosa ha fatto e cosa sta continuando a fare insomma in Serie A.
E quindi quella è sicuramente una squadra che ricordi per il campionato.
Ma la ricordo, perché comunque una squadra
bel livello di campionato.
Bel livello di campionato, una squadra forte. Abbiamo vinto il campionato quell'anno, perché comunque oltre a Forrai avevamo Ortile, Mancini, Bilato, Vezzaro, Martinello, Fusetti, insomma, avevamo Marcolin, avevamo una squadra sicuramente molto di talento. E in quell'anno, adesso che sono Petrarca, lo dico, non lo dico, ma lo dico.
Dillo.
C'è stato anche il derby con Petrarca, che allora giocava a 90, credo in panchina ci fosse Pellecchia, e con quindi Andrea Haus, ben fatto, forse Ercolino,
possibile.
Quegli anni là. Partita dove siamo sempre stati sotto in punteggio, sempre sotto, ricordo un meno 13 a fine terzo quarto, e dopodiché l'abbiamo un po' arginata mettendo una marcatura strana, cioè Forrai su Andrea Haus, che ci stava facendo del male. Devo dire, Forrai ha fatto una buona prestazione difensiva. Morale della favola, per farla breve, nell'ultimo possesso siamo a meno 1, solito time out dove dici di fare una cosa, perfetto, chiaro, in campo ne esce un'altra,
certo.
Il buon Marcello Bon, che dalle gambe a molla fa, certo, una sospensione al tiro libero, prende o non prende, non ricordo, il ferro da sotto, c'è Toto a rimbalzo, prende rimbalzo, segna e vinciamo la partita. Quindi quella è stata
soddisfazione, vittoria allo scadere,
è stata una cosa particolare.
Ma come grande soddisfazione 3-4 anni dopo sicuramente la vittoria della Serie C2, proprio da vice allenatore di Pierluigi De Nicolao, no? Con la promozione in C1 con l'altro De Nicolao, quello che poi ha fatto per il momento insomma più carriera di tutti come giocatore, Andrea,
esatto.
Giovanissimo playmaker, Viskovic, Vukic, una gran squadra quella.
Sì, era una gran squadra sicuramente, è stata un'annata molto complicata. Beh, devo dire, dico subito, me la tolgo, che il buon Cristian Augusti ogni volta che parliamo di quegli anni mi rinfaccia che il campionato l'ha vinto Rovigo, da lui allenato. Noi abbiamo vinto i play-off, e quindi siamo andati su anche noi, però loro sono andati su diretta. Cristian l'ho detto, se mi ascolti, apposta. è stata un'annata particolare, perché comunque in quegli anni comunque Picci, l'allenatore Pierluigi, era già malato, e infatti lo disse proprio in una riunione a inizio allenamento: ragazzi, purtroppo dovete vincere con me o senza di me. Quindi è stata una cosa molto commovente, molto particolare, ecco, ancora adesso, insomma, non è semplice, anche per il rapporto che c'era. È stata un'annata difficile, ce la siamo sempre giocata col Rovigo, appunto, come già detto, e poi sono arrivati i play-off, dove abbiamo vinto in finale contro il Jolly, Santa Maria di Sala, e dall'altra parte c'era Chinello, se non sbaglio, nell'altra squadra, però avevamo una squadra veramente super, cioè oggi, con le dovute proporzioni del caso, avere in squadra Andrea De Nicolao, Giorgio Tonzi, Viskovic, Vukic, Bersani, Germani, cioè, Pietro Vettore, se non ricordo male, anche giovanissimo, era un bel vedere, cioè un pallacanestro di alto livello, dove non mancavano le alternative tecniche, tattiche, e sicuramente poi, oltre all'aspetto, diciamo, del livello della squadra, anche l'affiatamento ha fatto le differenze, quindi un gruppo molto unito, che sicuramente è riuscito a vincere il campionato per tanti motivi, e soprattutto sicuramente la squadra ha vinto per il coach, che poi di lì a poco purtroppo...
E due figure, così citiamo altri due momenti sicuramente significativi in questo excursus che stiamo facendo, sono Leopoldo Carraro, e quindi la tua esperienza, diciamo, a Campo San Martino, e l'abbiamo già citato ma piace sempre ricitarlo, Maurizio Benettollo, quindi ci riferiamo in questo senso più a Dal Bignasego.
Certo, beh, allora devo dire, Leopoldo Carraro mi ha chiamato in quegli anni per allenare la seconda squadra di Limena, cioè il Campo San Martino, che era appena stato promosso in promozione, e volevano una guida tecnica adatta.
Anche Fabio Rampazzo a fine carriera?
È il secondo anno di Campo San Martino, il primo anno è la squadra proprio dei neopromossi, quindi una squadra non fortissima, ma se posso dire la verità è una delle annate nelle quali mi sono divertito di più, perché c'era una squadra che dava l'anima su ogni allenamento, su ogni partita. Ricordo una partita vinta con il Battaglia 42-40, cioè, quindi vuol dire livello non eccesso, però insomma... e con Leopoldo Carraro c'era di bello quell'anno, proprio una sorta di scommessa a inizio partita, o meglio a inizio delle partite difficili, cioè Leopoldo, oggi partita difficile, se vinciamo ci paghi la pizza. Sistematicamente vinciamo quella partita.
Quell'anno che lei ha dovuto fare un mutuo per la pizzeria.
Esatto, quella
tanto è vero, si è riproposta questa cosa l'anno dopo, dove ho avuto la fortuna, perché sicuramente fortuna, poter avere squadra giocatore come Fabio Rampazzo, e anche Nicola Bedeschi. Per particolare Fabio, insomma, un giocatore di tutt'altre categorie, dove ha fatto degli show spesso in alcune situazioni. Non è l'ultimo, proprio lui, perché è stata l'ultima partita e poi si è infortunato. Nella gara playoff, noi da ottavi, sempre contro Battaglia, allenata da Coach Celi, dove non avevamo molte speranze di passare il turno, ma ho fatto una domanda a Leopoldo Carraro, indovinate quale? Abbiamo vinto gara 1 a Battaglia.
Quindi lui non si è fatto vedere per gara 2 per evitare.
No, tra l'altro in quell'occasione ci ha parlato in un bel ristorante dove ha speso anche una cifra, e mi ha detto: questo vale anche gara 2.
Mi si è portato avanti.
Per cui è stato veramente belle annate, che ricordo sempre un grande piacere.
E poi, diciamo, in in anni più recenti, dal 2015 al 2018, la C Silvera Dal Bignasego con Ciucca.
Con Ciucca c'è da dire che ho fatto un'altra stagione importante alla 3P CRM Mortise, così si chiamava allora. Abbiamo fatto la C Gold, così, sì, penso.
Sì, nazionale.
Sì, nazionale.
Erano reduci da successo con Adriano Primon nella Serie C regionale, poi la stagione di C nazionale non era iniziata nel migliore dei modi, subentrò Ciuc dopo 6-7 esatto. partite.
Subentrato Ciuc, devo dire...
E gran salvezza insperata, credo, salvezza ai danni della Servolana.
Della Servolana, che ha sbagliato un appoggio al playmaker proprio a pochi secondi dalla sirena, risultato che ci ha permesso di esultare un po' prima della fine della partita, tant'è vero che Ciuc... mi chiedeva ma sito sicuro che questo e quindi abbiamo è stata una, che comunque la squadra era un bel gruppo affettatissimo anche in quel caso, però forse mancava
sì,
un po' di talento
in Serie D comunque esatto. con Sergio Bisello esatto. e quindi,
e quindi è stata un'annata che vale quasi come una vittoria di un campionato, essersi salvati è stato bellissimo. Con lui ci siamo ritrovati appunto dal Bignasico, altre belle annate con Ciuc, c'è appunto è nato una bella sinergia, siamo sulla stessa frequenza e quindi è stato molto bello fare queste annate al Bignasio. Un altro anno proprio con il Bignasio arrivati ottavi, quindi nei campioni, nelle formule pre-Sudoku era la posizione che ti consentiva di fare i playoff da ultimo e siamo arrivati in finale anche contro Deauville, poi persa, però comunque è stata anche in quel caso una bellissima annata.
E dalla bellissima annata di Albignasico, ma in generale il bellissimo racconto di tutta questa carriera nella pallacanestro di Martino, passiamo a una cosa che speriamo sia altrettanto bella e gradevole: la mossa del giaguaro,
la felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, come sempre, ritmo, ritmo, ritmo. Qua torna una domanda che l'ascoltatrice della puntata precedente ha voluto riproporre. Dice: cucina con chef Massimo, atto secondo. Le puntate sono tante, speriamo di non arrivare all'atto 20, vabbè, comunque atto ventesimo. Comunque, intanto l'atto secondo. Con la polenta, funghi o gorgonzola?
Funghi.
Ma la polenta la preferisci morbida o grigliata?
Grigliata.
Risotto, zucca e salsiccia o radicchio tardivo e tasta sale?
Radicchio tardivo e tasta sale.
Come carne, pollo, manzo o maiale?
Indifferente.
Tutte.
Tutto. Okay. Non insieme, ma...
Poi dice, con Nick. Vabbè, quindi si ipotizzano sì. frequentazione extra podcast, vabbè. Birrette o sprizzetto?
Entrambi.
Oh, grazie. Entrambi. Grazie, entrambi, grazie. Entrambi. Seconda domanda, per Massimo. Hai tempo e voglia di approfondire il discorso sulla presunta contrapposizione tra il mini basket di Mondoni e quello di Cremonini? Grazie. Ah, torna anche questa puntata.
Mamma mia.
No, non ho tempo e voglia.
Sì, no. La questione, cercare di essere brevi su un argomento del genere è difficile. Non penso ci sia una contrapposizione, c'è un'evoluzione e una crescita, con però delle situazioni che sono sembrano un diagramma sinusoidale, cioè si ritornano. C'è come al solito del buono in qualsiasi, cioè da una parte e dall'altra. Cioè, io poi nasco pre-mondoniano addirittura, quindi ho vissuto anche quel momento tecnico lì a livello di mini basket. Per dirti ad esempio, apprezzo molto, tra le novità belle che ho apprezzato moltissimo, sono stati i giochi di potere nel minibasket uscito. Se devo fare un appunto ai giovani istruttori, c'è una situazione mentale troppo stretta, troppo rigida. Bisognerebbe allargare un po' la propria visuale e avere il coraggio di mettersi in discussione. Se non ti metti in discussione non cresci. Non puoi lavorare con situazioni che sono quelle o sono quelle, cioè devi avere, come devi essere molto elastico in allenamento, con la natazione, in allenamento eccetera, certo. Devi essere elastico anche mentalmente nella proposta che fai, e ovviamente devi acquisire quelle competenze e capacità che ti permettono anche di valutare la qualità e le capacità degli atleti o dei mini atleti con i quali tu ti devi relazionare,
certo.
Quindi non vedo una contrapposizione, vedo...
E quindi smettiamo di chiamarla tale?
Sì, è un po' come come mangiano i cinesi, tutto sulla tavola, spizzichi quello che ti serve, quello che ti piace, quello che vuoi.
oltre che un podcast di rubriche e di sigle, sta diventando evidentemente un podcast di domande serie. Come definiresti lo stato del basket padovano? In salute? Malconcio? Immobile? In fermento? Qui staccato? Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi. Ti ringrazio.
Ok, io vado a farmi uno sprizzetto con Martino.
Sì, grazie. Questa è la puntata delle domande della mossa del giaguaro.
Ritmo. Cioè, devo dire che su Malconcio e Immobile mi sono, quando l'ho letto,
no, io invece non lo ritengo malconcio, non lo ritengo immobile.
In fermento?
Ma
in salute?
Allora, usciamo da un periodo di crisi economica, dal Covid, cioè siamo usciti da molte difficoltà e congestioni di situazioni che non erano mai state gestite prima. Il Covid non avevamo, certo, mai dovuto gestirle una situazione del genere. Una riforma dei campionati, la riforma del lavoro sportivo, cioè ogni anno ce n'è una, se non una anche due, tre. Quindi ritengo ci sia, si faccia fatica chiaramente a programmare, a pensare, eccetera, ma non posso, cioè magari usciamo mentalmente per forza dalla fusione Virtus Petrarca, che grazie a Dio quest'estate non ho visto scritto su nessun articolo del giornale, quindi finalmente abbiamo passato una stagione indenne, ma forse l'unico appello che mi sentirei da fare è un po' più di fermento dal pubblico, cioè andiamo a vedere le partite e paghiamo questi benedetti biglietti, perché servono. Non è, no, allora lo so per esperienza che cioè, quando ero in C-Gol del BAM, l'unica partita che ha prodotto un bel incasso è stato il derby col Petrarca, tanto per essere chiari, quindi non è che ti cambia la vita, però sicuramente da un punto di vista economico, però è un qualcosina che economicamente può essere utile, ma soprattutto è il riconoscimento dell'impegno di
sponsor, dirigenti, giocatori,
eccetera, tutte quelle persone che molte volte, gratis amore dei, investendo il tempo libero e prendendo parole dalle consorti, perché diciamolo, si impegnano per proseguire questa attività qui. Quindi magari un po' più di vivacità da parte del pubblico a sostegno di, dimenticando, lasciando da parte magari anche i colori sociali, pensando di più Padova, movimento, eccetera. Non nascondo che io ho provato a impegnarmi di più anche in questo, e prendendo parole da mia moglie ho visto sicuramente più partite. Poi ringrazio che mediamente mi fanno entrare gratis, ma questo è un altro paio di maniche, grazie a tutti.
Questo taglio.
Sì, ok. Ma
la prossima ti faremo pagare così.
Ti chiedo come definiresti lo stato del basket padovano, Martino, ma ti chiedo magari appunto quel discorso che diceva Massimo sul pubblico, cioè
il pubblico.
Dico un appello alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora sicuramente è un tema, il pubblico, come dicevamo prima, si gioca al palla aperta, cioè tutti giocano al palla aperta, non è a Padova, però cioè, diciamo che tutti noi, se ci interessa qualcosa, non stiamo lì a guardare la distanza o il tempo, eccetera, no? Si tratta di iniziare a seguire, continuare a seguire. Credo che comunque il basket, parlo per la mia società ovviamente, il basket che offriamo possa essere divertente, a volte ti fa un po' incazzare, non sempre le cose vanno come vorresti, però comunque di fronte a una squadra che si impegna, che lotta, a una società che sta cercando di mettere in pista tante iniziative, su questo, su tutto il bacino, sul settore giovanile stiamo lavorando molto. Non da ultimo ieri erano i nostri ragazzi della prima squadra a premiare, diciamo idealmente, che appunto il premio è la presenza, la partecipazione a un allenamento di una squadra Aquilotti che si è contraddistinta per la numerosità al tifo, numerosità e rumorosità, perché vanno di pari passo al tifo. Abbiamo visto grande coinvolgimento, le famose mogli, mamme che citavi Massimo, erano molto contente di questo. Tra l'altro, vabbè, noi usciamo dopo la partita con Bergamo ci sarà un contest di tiro in intervallo dedicato alle mamme, l'abbiamo fatto ai papà la precedente.
Andranno sicuramente meglio le mamme.
Sì, sicuramente.
Sicuramente sì, tant'è vero che non posso dire chi, ma nel contest dei papà, una persona dei telelavori mi ha detto: speriamo che i figli abbiano più talento. E comunque, a parte
perché
questo,
ha preso le mamme sui figli maschi,
e lo vedremo. E comunque, no, anche ricorrere a queste iniziative che facciamo volentieri sono proprio per cercare di coinvolgere il pubblico, renderli partecipi a quello che sta facendo la squadra, la società. Quello che diceva prima Massimo è importante, il discorso del tema dei biglietti pure, ma il fatto che fare sport a questi livelli, a tutti i livelli, credo in particolare a questo, sia molto difficile. Recuperare sponsor non è mai semplice. Sappiamo che Padova è una piazza per la pallacanestro complicata per il coinvolgimento di imprenditori eccetera, quindi ogni piccolo sostegno, dal tifo al palazzetto, alla presenza, al coinvolgimento dell'amico che possa venire alla partita, è sicuramente un aiuto che, consapevole e inconsapevole, che si può dare, si può fare, quindi venite numerosi.
Di più.
Sulla domanda che ti faceva l'ascoltatore sul basket padovano, io sul fermento invece scommetto che prossimamente ci torneremo, perché ci sono state nell'ultimo lustro e ci sono tuttora nuovi progetti. Adesso non vorrei citarne qualcuno e non citarne altre, ma da settore giovanile, società, associazioni sportive che stanno unendo le forze, femminile, basket. Secondo me ci ritorniamo. Il basket padovano non sembra così immobile e così malconcio, almeno per quello che riguarda la base, il mini basket, il settore giovanile e il femminile. Sì, poi per quello che riguarda la parte verticistica ne stiamo parlando.
Sulla parte verticistica ho questa sensazione che ci sia un po' di freddo. Il pubblico sia un po'
diciamo freddo. che i padovani devono sempre un po', come dire, confrontarsi con le province limitrofe, che lo diciamo ogni volta: Venezia in Serie A, con la Reyer, Treviso in Serie A con la Nutribullet, Verona è in Serie 2, Trento non è lontana ed è in Serie A, bla bla bla, ma non ci torniamo sicuramente in questo momento. Invece torniamo molto molto, molto volentieri molto alla rubrica gestita dai ragazzi di Basket Books, ovvero Riccardo Mele e Simone Pizzioli, che anche in questa quarta puntata della seconda stagione ritorna. E quindi la palla passa a voi, il microfono passa a voi. Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta come Ibra, Kobe, Bruce Lee, lo sport e la costruzione del carattere di Franco Bolelli, edito da ADD, editore del 2018. Franco Bolelli è stato filosofo, scrittore e grande appassionato di sport, in particolare di pallacanestro. Scomparso qualche anno fa, ha deliziato i lettori grazie alla sua grande capacità espositiva con cui ha raccontato vizi e virtù del genere umano, in modo puntuale e con una chiarezza per cui spesso e volentieri chi lo legge si ritrova a commentare: è proprio così. Almeno, questo è quello che è successo a me leggendo Come Ibra, Kobe e Bruce Lee. 125 pagine di riflessioni che prendono spunto da tutto quanto si può insegnare e apprendere dallo sport. Dal surf come modello per cavalcare l'onda del cambiamento, all'intensità dell'incontro con Michael Jordan. Per Bolelli, un moderno eroe omerico di cui sentiva la mancanza nell'odierna NBA. 13 lezioni che ci vengono dallo sport e che sono insegnamenti essenziali per la costruzione del carattere e del senso di responsabilità. 4 storie con la S maiuscola di altrettanti personaggi che hanno lasciato il segno. Appunto, Michael Jordan, Bruce Lee, Kobe Bryant, Zlatan Ibrahimovic. 11 flash su episodi e personaggi da cui c'è molto da imparare. C'è bisogno di eroi moderni, di epica nei gesti sportivi, di imprese che scaldino i cuori e tengano vivi noi spettatori. Ci sarebbe ancora un gran bisogno di gente bella come era Franco Bolelli, che diceva: alla fine i risultati, la fredda legge dei numeri, ti insegnano a non mentire, soprattutto a te stesso. Se nel mondo delle idee, dove tutto è inevitabilmente più aleatorio e opinabile, puoi sempre provare, mettendo il silenziatore all'onestà, ad incantare i serpenti, nello sport una volta può essere colpa dell'arbitro, un'altra del destino avverso, un'altra ancora del tuo allenatore. Ma se ti ritrovi a perdere spesso, se non ti migliori, capisci che a puntare il dito contro qualcuno o qualcosa e a nascondere sotto il tappeto i tuoi limiti ed errori non si va da nessuna parte. Come Ibra, Kobe, Bruce Lee di Franco Bolelli. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima e ricordatevi di leggere il basket.
Grazie ai nostri amici di Basket grandi. Books, grandi, grandi, mi hanno incuriosito. Quindi,
come sempre il consiglio di lettura è
assolutamente
da seguire.
Da seguire. E come da tradizione, caro Martino, chiudiamo Dulcis in Fundo con questa piacevole chiacchierata, con un veloce, rapido, incisivo botta e risposta, domande brevi, risposte ancora di più, per conoscere i lati reconditi del nostro gratitissimo ospite.
Quindi hai detto che le domande non sono mie, allora?
No, sono mie.
Lo so, hai detto brevi.
Però so che ho dei jolly.
Sì, hai un jolly, cioè una domanda a cui non puoi non rispondere. Se sei pronto...
Bah, no, però andiamo.
Andiamo, dai. Matrimonio o convivenza?
Ho già dato matrimonio.
Pallone in mano, lo riponi nella gabbia o palleggi?
Faccio un tiro?
Fai un tiro, vabbè. Tempo libero, lettura o bricolage?
Bricolage.
Vacanza, viaggio esotico o spiaggia italiana?
Spiaggia italiana.
Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Villaggio turistico.
Dragon Ball o i Cavalieri dello Zodiaco?
Questo non è facile, questa non è facile, però ti direi Gigi la Trottola.
Gigi la Trottola, cioè, per chi non lo conosce, un soldo di calcio che schiacciava. Film fantascienza o horror thriller?
Thriller senza horror.
Thriller senza horror. Serie televisiva, crime o sport?
Sport.
Libro, carta o formato digitale?
Carta.
Colori freddi o colori caldi?
Caldi.
Mi tengo in forma, palestra o piscina?
A tavola.
Questo è la sua. C'è una ricorrenza, un evento o rincorrenza? Cucini per lei o la porti fuori a cena?
Ricorrenza, la porto fuori a cena.
Ok. Evento, cravatta o papillon?
Non si usa più.
No, ma è casual.
Anche se io ho una foto. Ho trovato una foto con te in giacca e cravatta.
Era quella istituzionale per lavoro.
Ma okay. In casa, ciabatte infradito o piedi nudi?
Piedi nudi.
Ma no. Spritz Aperol o Campari misto?
Se deve essere spritz, facciamo Aperol.
Vino, bollicino o fermo?
Fermo.
Hai fatto tardi per una partita. Birra e pizza o coca e kebab?
Non sono amante del kebab, vado di pizza.
Birra e pizza.
E dopo la domanda che non può mancare, quella classica. Carbonara o aglio olio peperoncino?
Me l'ero preparata perché la sapevo, carbonara.
Quindi non vai a mangiare a mezzanotte con Massimo, che lui vuole solo aglio.
No, va bene anche a carbonara a mezzanotte, ottimo. Grazie mille.
Va bene, grazie ovviamente a Martino Gabaldo per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie in particolare, mi sono dimenticato di citarlo prima, in particolare anche a Nick che ci dà anche una mano con la Serie B per lo sviluppo tecnico individuale dei nostri ragazzi. Grazie anche a Massimo ovviamente per l'invito.
Grazie a te, è stato un piacere averti con noi, mi sono divertito, ho scoperto la tua carriera,
l'anzianità,
una parte non la conoscevo, quindi è stato molto interessante. Abbiamo un paio di incroci anche se con 10 anni di differenza, Padova Basket, quindi bello.
Virtus anche il passato.
Virtus, vabbè,
sì. Chi è che non ha incroci ormai nel basket
Padova. Siamo nei primi e negli ultimi,
quindi
noi torniamo nel mese di dicembre. Oltre alle due puntate classiche che escono di solito il giovedì, anche se forse le cambiamo giovedì, vabbè, non importa, e ci sarà probabilmente...
No, ci sarà uno speciale.
Voglio già darlo per certo.
No, ci sarà uno speciale.
Uno speciale, quindi intanto è possibile e probabile che a dicembre noi vi si tenga compagnia quasi...
tre volte.
Una sorta di avvento,
sì, esatto,
del podcast in attesa del Santo Natale.
Quindi preparatevi psicologicamente.
Ma bisogna abbonarsi a contenuti extra?
No,
noi questo non abbiamo ancora.
Perché
non sapremo come fare per organizzarci noi.
Va bene,
allora un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E in bocca al lupo grandissimo al basket padovano.
Esatto.
Grazie a tutti, grazie. Al Palaberta a tifare Petrarca.
Ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao. Ciao.